Riprendo il filo di quello che abbiamo detto stamani, il vitello d'oro rappresenta un modo di concepire l'esistenza da parte del popolo di Israele che lo limita a certi imperativi, ecco, no? Non è che non sia legittimo, ma che limita, restringe la vita, diciamo, ai problemi di tipo economico, e che vuol vedere in Dio la soluzione di questi problemi, mentre il Dio dell'Esodo ha un progetto più largo, più ampio, che comprende tutta l'esistenza di Israele, no? Mette il suo destino nelle sue mani, no? E lo rende responsabile davanti a lui. Il peccato evidentemente è molto importante nell'economia di tutta la Bibbia, specialmente dell'Antico Testamento, perché è la radice dei peccati di Israele, si dice, no? È la tentazione per eccellenza. Abbiamo subito la prima reazione di Mosè, che intercede per il popolo e che quindi ottiene il perdono divino, e poi si vede che il perdono richiede un po' più sforzo, e nel capitolo 33-34 il capitolo 33 inizia una serie di dibattiti, di discussioni e di sforzi di Mosè di ottenere da parte di Dio non soltanto il perdono formale, ma una nuova alleanza, cioè chiede a Dio di accompagnare il popolo. Perché all'inizio del capitolo 33 Dio dice: non cammino più con questo popolo, basta adesso, no? L'Eterno disse a Mosè: va, sali da qui, tu col popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, Isacco e a Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua discendenza, io manderò un angelo davanti a te, scaccerò, sali verso il paese, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro, e non abbia così a sterminarti per via. Mosè inizia a negoziare, no? Che deve essere il suo mestiere, ecco, perché ci riesce abbastanza bene. Ricomincia a negoziare, come ha fatto nel capitolo 32, inizia a negoziare con Dio per ottenere da parte di Dio che lui continui ad accompagnare il popolo, non lo lasci nel deserto, non lo abbandoni nel deserto. Prima di arrivare al capitolo 34, versetto 6, bisogna leggere attentamente un passo di questa negoziazione, perché Mosè a un certo punto dice questo, no? Se la tua presenza, la tua faccia non viene con me, non farci partire da qui. E poi, versetto 18, allora Mosè disse: fammi vedere la tua gloria. Allora, abbiamo l'impressione che Mosè abbia dimenticato in questo momento tutta la faccenda, il problema era quello del popolo che Dio voleva abbandonare, il peccato del popolo, per chiedere un favore personale, no? Allora, non è esattamente questo, è un testo difficile, no? Molto rielaborato, molto studiato, anche molto discusso, ma a mio parere vi propongo qui una delle soluzioni, quella che mi pare più ragionevole. La gloria di Dio nell'Antico Testamento è un concetto ben particolare che è molto legato alla storia, di nuovo, cioè non soltanto lo splendore di Dio, la maestà di Dio. La gloria di Dio è il peso di Dio sulla storia. Forse sapete che in ebraico la parola che significa gloria è della stessa radice della parola che significa essere pesante. Quindi è il peso di Dio sulla storia. Significa che la gloria di Dio si manifesta normalmente, nella gran parte dei casi, nella maggioranza dei casi, quando Dio cambia il corso della storia, dà un'altra direzione alla storia. E quindi è quando Dio interviene a favore del suo popolo. Apparirà la gloria di Dio nel deserto più volte, e sarà anche per castigare il popolo, no? Per rimetterlo sulla via dritta e per castigare i colpevoli, per raddrizzare la situazione. Quindi è importante capire che la gloria di Dio è la capacità divina di cambiare la storia di Israele, di modificare la situazione, quindi, nel suo potere di intervenire nella storia. Quindi se Mosè chiede a Dio di vedere la sua gloria, significa che lui vuol vedere che la potenza divina di cambiare la storia del popolo. Non è proprio un favore, non vuole avere un avangusto della visione beatifica, per parlare un linguaggio molto moderno, ecco, no? No, non è un favore personale, lui vuol assicurarsi che Dio continua ad accompagnare il suo popolo. E quindi inizia anche qui una discussione fra Dio e Mosè, e l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Una frase che sarà ripetuta più o meno proprio nel capitolo 34, quando Dio passa davanti a Mosè. Faccio grazia o farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà, è un modo di parlare comune nella Bibbia che significa: io sono libero infatti di fare favore o di rifiutare favore, ecco, no? Un'affermazione della libertà divina. E se lo voglio, lo farò, e quindi lo faccio per te e lo faccio anche per gli altri. Disse ancora, ci aggiunge: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Vedere la faccia di Dio significa morire, cioè arrivare nel mondo di Dio, il mondo definitivo. Finché qualcuno si trova qui su questa terra non può avere una visione definitiva, vive nel mondo imperfetto, nel mondo finito, nel mondo della finitudine, no? Quindi non può avere una visione dell'eternità, sarebbe entrare nell'eternità di Dio, quindi passare da questo mondo al mondo di Dio. Tu non puoi vedere la mia faccia senza morire. Quindi l'Eterno disse: ecco un luogo vicino a me, tu sarai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Beh, diverse interpretazioni, quindi Mosè sarà collocato da Dio nella fenditura, no? Della roccia, fessura della roccia, nella piccola grotta, e quando Dio passerà metterà la mano sulla faccia di Mosè, così non lo vedrà di faccia, lo vedrà soltanto quando sarà passato. Sono diversi elementi che sono da spiegare, ma mi limito a una spiegazione che è stata data da Gregorio di Nissa, un padre della Chiesa, nella sua Vita di Mosè. E lui è un mistico, Gregorio di Nissa, e interpreta il brano in chiave mistica. Dice: cosa significa quel brano? Bisogna rappresentarsi, no, la scena. Cioè, Mosè si trova nella sua grotta, nella fenditura della roccia, Dio passa e Mosè lo vede quando è passato, quindi Dio sta davanti, Mosè sta dietro. E dice Gregorio di Nissa, in una formula laconica ma molto pregnante: vedere Dio significa seguire Dio. Che Dio passa, quindi si muove sulla strada, Per vedere Dio, Mosè deve mettersi in cammino dietro a Dio e seguirlo, perché Dio è sul cammino. E questo è il modo di vedere Dio in questo mondo. È il modo in cui Mosè potrà vedere Dio se si mette a seguire. E questo vale per Mosè, vale per il popolo. Il popolo potrà vedere la gloria di Dio finché seguirà Dio sulle vie del deserto verso la terra promessa. Allora, ci sono tanti elementi, no, che prova a spiegare uno dopo l'altro. Parlo prima della presenza di Dio e delle riflessioni di Dio sulla presenza, delle riflessioni di Israele sulla presenza di Dio. Parlerò anche di un elemento forse un po' più spirituale o filosofico, e poi parlerò persino del Nuovo Testamento, no, da questo punto di vista. Presenza di Dio. Se riprendiamo l'Antico Testamento e leggiamo l'Antico Testamento, vediamo che sono tante rappresentazioni della presenza di Dio. Però una predomina, è quella alla quale siamo abituati, specialmente quando leggiamo i Salmi, ma anche alcuni profeti, come il primo Isaia, come Ezechiele, una parte di Ezechiele e una parte di Geremia: Dio abita nel suo Tempio. Cioè, se uno vuol trovare Dio nei Salmi, si mette in cammino verso la casa del Signore. Quando uno prega, si volta verso la casa del Signore, perché Dio risiede nel suo Tempio. Come un re risiede nel suo palazzo, Dio, rappresentato come sovrano umano, risiede nel suo Tempio. Chi lo vuol vedere va verso Dio, cammina, fa il pellegrinaggio, e abbiamo tanti salmi di pellegrinaggio, verso la casa del Signore per trovare il Signore. Quando vedrò la faccia del Signore, vedere la faccia del Signore significa andare a trovare Dio nel suo Tempio. Quindi il cammino lo fa il pellegrino, Dio sta nel suo palazzo e riceve, si va verso Dio. Ma immagine ben conosciuta, e in una città di pellegrinaggi come Padova penso che l'immagine sia anche accessibile. Il problema sorge con Geremia, già, che parla contro il Tempio, dice: ma il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, non basta dire il Tempio del Signore. E soprattutto con Ezechiele, che descrive la distruzione del Tempio. Cioè, il Tempio è distrutto, non c'è più residenza, non c'è più palazzo, non c'è più casa di Dio. Dio non ha più casa, quindi non abita più in mezzo al suo popolo. Dove andare se non c'è più Tempio? Dove andare a pregare? Da dove Dio risponde? Se volete capire tutta questa teologia, bisogna rileggere 1 Re 8, cioè la grande preghiera di Salomone, quando dedica il Tempio, consacra il Tempio. C'è una lunga preghiera: quando avete un problema andate nel Tempio, quando avrete problemi con i figli venite da me, io vi dirò come fare, quando avrete problemi nella vostra ditta venite da me e vi spiegherò, quando avrete problemi politici con i politici venite da me, pregate, io vi ascolterò, e così. Quindi, qualsiasi tipo di problema venite da me. Quella è la preghiera, diciamo, un po' modificata, cioè la mia traduzione è un po', comunque, non è molto letterale, diciamo così. Per qualsiasi tipo di situazione venite al Tempio, Dio sta lì e vi ascolterà. Quello è, diciamo, in sostanza quello che dice Salomone nella sua grande preghiera. Beh, tutto va bene finché Dio sta nel Tempio. Ora, tempio distrutto dai babilonesi, dall'esercito di Nabucodonosor, bene, dov'è il Tempio? Non c'è più Tempio. E dov'è Dio? Ezechiele ha trovato la soluzione. Ezechiele è il primo grande meccanico della storia dell'umanità, perché prima che il Tempio sia distrutto immagina una macchina. E così Dio, invece di rimanere nel tempio distrutto dai babilonesi, se ne va, perché è una macchina. È una macchina fantastica perché è portata da quattro animali che sono formati di quattro esseri, cioè una parte di leone, una parte di bue o di toro, una parte di aquila, una parte di uomo, quindi l'intelligenza dell'uomo, la capacità di volare dell'aquila, la forza dell'animale domestico più potente, il toro, e tutta la forza dell'animale più forte, del re degli animali selvaggi, cioè il leone, no? In più hanno ali, quindi possono volare e trasportano la piattaforma, no? Ci sono ruote molto importanti, con occhi per evitare gli incidenti. Hanno inventato tante cose, però non hanno ancora inventato una ruota con occhi come Ezechiele. Ezechiele aveva già previsto tutto, niente incidenti, niente multe, evidentemente. E Ezechiele, sacerdote di Gerusalemme, che è stato portato in esilio, il primo esilio, no? Noi pensiamo sempre a un solo esilio, infatti ce ne sono stati parecchi, ma la città di Gerusalemme è stata assediata una prima volta 10 anni prima della distruzione, e questa volta si è arresa. E quando una città si arrende, non viene distrutta, però parte della popolazione è deportata, così, vabbè, però la città non è distrutta. Ezechiele fa parte della prima deportazione, quindi faceva parte della corte, del clero, comunque era un sacerdote, e si ritrova in Mesopotamia, e è lì che ha la sua prima visione, nei primi capitoli, Dio che arriva su questo macchinone, portava quattro animali che volano con ruote, con occhi e così via, lo vede arrivare. Cioè, nella riflessione di Ezechiele sulla storia, su Dio, qui si dice Dio si sposta. Dio non è legato a un solo luogo. Dio non è legato, no. Dio può accompagnare il suo cuore. Ritrova antiche tradizioni che ritroviamo probabilmente, anche se Ezechiele non ne parla, di Dio che è personale piuttosto che territoriale. Il Dio della Bibbia, il Dio di Israele, è un Dio più personale che territoriale, quindi è legato alle persone più che ai luoghi. Quindi non è tanto legato a un tempio, è legato al popolo, come era legato ai patriarchi, accompagnava i patriarchi bene. Quindi è un Dio che si sposta, viene a trovare il suo popolo nell'esilio. E questo è frutto evidentemente di una lunga riflessione, un approfondimento della teologia di Israele. Quindi, per Ezechiele Dio si sposta, quindi ha lasciato il tempio, il tempio è stato distrutto, ma Dio non c'era più. E così Dio scampa alla sorte delle altre divinità. Questo è detto in capitolo 18 del secondo libro dei Re e così via, ma è un fatto ben conosciuto e attestato da diversi testi dell'antichità. Quando un esercito assedia una città, conquista la città, una delle cose che fa l'esercito, poi è saccheggiato e così via, trucidato, il peggio, peste corna, va nel tempio e prende le divinità che sono nel tempio. E le divinità che sono nel tempio, dopo aver saccheggiato evidentemente tutto il tempio, no? Le prende, e le statue delle divinità del tempio conquistato sono trasportate nel tempio del Dio vincitore. Forse vi ricordate all'inizio del primo libro di Samuele, l'arca dell'alleanza, capitolo 4, catturata, trasportata dai Filistei e messa davanti alla statua di Dagon, dio dei Filistei. Ecco, proprio così. Quindi la divinità, il simbolo religioso, quello che rappresenta la divinità, è trasportato nel tempio della divinità dei vincitori. è come prigioniero, no? Per attestare la superiorità della divinità del popolo vincitore, che sarebbe Marduk, no? Il dio dei babilonesi. Ma il dio di Israele non c'era più, già era partito, e quando il tempo è preso, questo lo descrive Ezechiele, la gloria del Signore si è trasportata sul monte degli olivi. Per il tempio è stato distrutto, Dio non c'era più nel tempio. Quindi Dio si sposta. Ulteriore tappa è il libro dell'Esodo, ne ho parlato stamane, nei capitoli 25 a 31, abbiamo la descrizione del santuario, no? Che Mosè dovrà costruire. Allora, fra tutte le caratteristiche del santuario descritto nei capitoli 25 a 31 del libro dell'Esodo, costruito nei capitoli 35 a 40, ce n'è una che risale. Non si tratta di un tempio, si tratta di una tenda. La tenda del convegno, e il vocabolario utilizzato è senza equivoci: si tratta di una tenda. Se è una tenda, è trasportabile. Quindi non è un tempio fisso per sempre nello stesso luogo. No. È trasportabile. Significa, in altre parole, che Dio accompagna il suo popolo sul suo cammino attraverso il deserto, e che Dio si fa pellegrino con i pellegrini. Anche lui fa la sua valigia e disfa la sua valigia. Beh, come il popolo prende la condizione di viandante del suo popolo per accompagnare il suo popolo durante tutto il suo viaggio. Nella riflessione di Israele sulla presenza di Dio, quello significa che Dio non è soltanto presente lì a Gerusalemme nel Tempio, nel luogo che è la meta ultima del viaggio, cioè alla fine del viaggio, quando il viaggio sarà compiuto, incontreremo Dio nel Tempio. No, Dio fa già parte del viaggio verso la meta ultima e già accompagna il popolo, perché c'è una tenda che accompagna il popolo. L'idea è ripresa, comunque, come spesso, ad alcune pratiche del vicino Oriente antico. Quando si spostava un esercito, c'era una tenda al centro dell'accampamento con le divinità che accompagnavano l'esercito. Lo stato maggiore prendeva un certo numero di statue delle divinità della Babilonia, della Siria, degli Aramei, così via, degli Egiziani, e trasportavano quelle statue, un po' come nel capitolo 4 del primo libro di Samuele, gli israeliti prendono con sé per la battaglia l'arca dell'alleanza. Le divinità fanno parte dell'esercito, quindi c'è una tenda al centro, no? Annibale, quando ha invaso l'Italia, ha attaccato Roma e così via, aveva una tenda con le divinità, e è lì che nascondeva il denaro per pagare l'esercito, perché era sicuro che almeno lì non entrerebbero per rubare. Beh, così chiudo la parentesi, ritorno al mio testo. Quindi l'esperienza di Israele, la vita, l'esistenza di Israele davanti al suo Dio non è un cammino verso Dio, è un pellegrinaggio con Dio pellegrino. Il Dio di Israele si fa pellegrino con i pellegrini. Quindi non è soltanto andare verso la casa del Signore, è accompagnare, seguire la casa del Signore. Perché sappiamo anche, no, secondo i libri dell'Esodo, dei libri dei Numeri, che Dio è presente nella nube, la nube si alza e guida il popolo attraverso il deserto. Quindi Dio è presente, e essere con Dio significa seguire Dio sulle vie del deserto verso la terra promessa. Dio è presente. per chi lo segue, perciò si vede di spalla, non si vede di faccia. Si vede di faccia significa siamo arrivati, faccia a faccia, quando siamo arrivati. Non siamo arrivati e quindi vediamo Dio di spalla perché sta davanti a noi e ci accompagna, ci guida su tutte le vie di questo mondo. Questa sarebbe la prima cosa importante a proposito di questo testo. Seconda, e questo raggiunge quello che dicono molto spesso le spiritualità, anche le spiritualità orientali, no? Che definiscono la vita, l'essenza della vita come un viaggio. Ma sapete che in Cina una grande filosofia, spiritualità si chiama Tao. Tao significa via. Il nome della filosofia è Lao Tse. Le prime parole sono Tao Tse, che significa la via è la meta. Cioè non c'è differenza tra la via e la meta. Noi in evidenza distinguiamo, no? C'è la via verso la meta è la fine della via. No, la vera meta è essere sulla via e seguire la via giusta. Questa sarebbe la spiritualità orientale, specialmente la spiritualità cinese, ma trova anche questo altrove, no? Cioè essere sul cammino e camminare proprio in modo, sulla via giusta, senza smarrirsi, senza perdere la strada, senza andare a destra e a sinistra. Sono immagini che ritroviamo molto spesso nella Bibbia. Beh, dopo aver parlato della riflessione sulla presenza di Dio che è rispecchiata in questo testo, un po' di spiritualità orientale, arrivo al Nuovo Testamento. Sì, quella presenza di Dio in una tenda la ritroviamo nel Nuovo Testamento, nel prologo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14. Il Verbo si è fatto carne e si potrebbe tradurre e ha piantato la sua tenda fra di noi. Cioè la presenza di Dio ormai fa talmente parte dell'umanità che diventa uno di noi. Cioè, uno che cammina con noi, che vive le nostre condizioni, no? Cioè, Dio non è soltanto nel suo cielo in alto, è sempre più vicino, sta dalla nostra parte, non è qualcuno che dall'alto comanda, risolve i problemi, aiuta, guida, sostiene, perdona, no. È qualcuno che fa il cammino con noi, è talmente con noi che diventa uno di noi. E nello stesso Vangelo di Giovanni concludo brevemente queste riflessioni sulla via con il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dove dice: io sono la via, la verità e la vita. Infatti dice tre volte la stessa cosa: io sono la via. Essere sulla via, essere nella verità, e essere nella verità e sapere che cosa è la vita. La vita significa essere in cammino. Essere in cammino, essere su questo cammino che è Gesù Cristo, che è un cammino verso il Padre. No? Cioè Dio si fa presente in Gesù Cristo e Dio è presente a chiunque come Gesù Cristo cammina sulle vie di questo mondo. No? Quindi Dio allora spiega a Mosè come passerà davanti a lui, no? E ho provato a spiegare qual è l'idea che ritroviamo qui nel libro dell'Esodo di un Dio che cammina e guida il popolo nel suo cammino. Bene, un'ultima riflessione che mi viene così: conoscete tutti la Divina Commedia di Dante? La Divina Commedia di Dante inizia quando Virgilio chiede o invita Dante a muoversi. Cioè lui è perso, non sa dove andare in questa selva oscura, e il primo movimento che permette a Dante di uscire da questa selva oscura, che è il luogo di perdizione, no? Dove lo non sa, è di muoversi, deve muoversi. Qui si muove e quel verbo muoversi lo ritroviamo più volte nella Divina Commedia, di tappa in tappa attraverso l'inferno, il purgatorio, fino al cielo. No? E quando arriva il momento in cui deve separarsi da Virgilio per prendere Beatrice come guida. Allora c'è questa parola molto interessante, no? Quel versetto, adesso mi dimentico dov'è, dove Virgilio dice a Dante che deve prendere il suo piacere come duce. Cioè, la guida deve essere il piacere. Normalmente questo non si dice tanto nella predicazione cattolica tradizionale, ecco, no? Però si trova nella Divina Commedia di Dante, che di teologia se ne intendeva un po', mi pare, che a un certo punto, per passare, no, dal purgatorio al cielo, la guida è il piacere, un certo gusto per... gusto, sì, per la gioia, per quello di positivo. Evidentemente questo si dice dopo aver attraversato l'inferno, il purgatorio, ma comunque c'è, secondo quel versetto di Dante, nella natura umana un gusto che conduce al cielo e che è il piacere.
Piacere, ecco.
E non è sempre per il peccato, anzi per la salvezza. Penso che guida verso Dio, il verbo muovere, come lo sapete, si ritrova negli ultimi versetti della Divina Commedia, perché è Dio che muove, quindi il movimento c'è persino in Dio che si muove e muove, c'è movimento. E la salvezza già nell'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento e nella tradizione cristiana con la Divina Commedia è nel movimento, nel muoversi e muovere. Bene, mi rimane un po' di tempo, allora arriviamo finalmente a questo famoso testo del capitolo 34, versetto 6. C'è tutta una messa in scena, perché Mosè deve preparare le tavole della legge per sostituire quelle che sono state distrutte e così via, no? Poi alla fine Dio passa, allora l'Eterno discese dalla nuvola, famosa nuvola, no? Che è simbolo della presenza di Dio, che ritroviamo persino nel primo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli, nell'ascensione. Gesù sparisce nella nuvola, cioè sparisce nel mondo di Dio, no? Dio scende dalla nuvola, no? Discende dalla nuvola, si fermò là con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E le traduzioni usano pronomi, ma non si sa esattamente chi è il soggetto. Chi proclama il nome di Dio? Dio stesso o Mosè? Beh, nella preparazione, no? Dio aveva detto, io passerò davanti alle note, proclamerò il nome dell'Eterno. Versetto 19 del capitolo 33. Quindi c'è una tendenza nelle versioni, nelle spiegazioni, nell'esegesi del testo a dire Dio, però c'è ambiguità comunque, no? Ambiguità anche soprattutto nel testo originale. Poi continua: l'Eterno, il Signore, passò davanti a lui e gridò. E gridò, ma non si sa chi sia, proprio Dio che grida o Mosè. Il Signore, l'Eterno, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e di fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, che toglie l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Due parole, perché ne abbiamo già parlato un po' stamane, no? Quindi non si sa se è Dio che proclama, rivela il suo nome, o se forse Mosè sta invocando Dio, dicendo: Dio, tu devi essere, no? Dio, ti invoco come Dio di misericordia, di perdono, Dio lento all'ira e che usa misericordia a migliaia. Cioè, gli chiede, potremmo, e alcuni interpretano il testo così, come dicendo Mosè che invoca Dio, prega Dio, chiede a Dio di manifestarsi come Dio di misericordia e di perdono, e Dio accetta nei versi seguenti, rinnova l'alleanza e quindi accetta di guidare il popolo, di perdonare il popolo. Ci sono diversi elementi di questo brano che ricordano in parte la vocazione di Mosè nel capitolo 3, dove anche lì c'è una rivelazione del nome di Dio, no? Rivelazione del nome di Dio, che dice: io sarò col mio popolo, accompagnerò il mio popolo, sarò chi sarò, no? No. Questo è il mio nome, per sempre, e così sarò ricordato per sempre. 3, 14, 15. Qui abbiamo una lunga definizione, adesso lasciamo a parte sapere se sia Dio o Mosè, infatti forse non è così importante come potrebbe parere all'inizio, perché Mosè diventa lo strumento privilegiato della rivelazione divina. Eterno d'eterno, misericordioso e pietoso. La prima radice parla delle viscere, no? E spesso si dice che il lato materno di Dio, Dio ha viscere, ogni tanto se ne parlano come in Geremia capitolo 31, ci sono testi simili in Osea, poi secondo Isaia, dove si dice che Dio non può distruggere Efraim, che sarebbe l'Israele del nord, perché gli bruciano le viscere. Se una madre non può evidentemente mostrarsi crudele nei confronti di un figlio o di una figlia, e Dio ha delle viscere e reagisce in questo modo, direi quasi istintivo, davanti a Israele, perché è suo figlio. L'altra radice è vicina a quella che troviamo nel nome Giovanni. Dio si mostra favorevole, Dio accorda la sua grazia, e quindi l'idea è piuttosto quella di qualcuno di benevolo, no? Generoso, che non esita a sostenere, aiutare, accordare un favore. Poi lento all'ira. L'immagine della Bibbia fa sorridere, no? È uno dei tanti casi dove non si può mai tradurre letteralmente. Letteralmente si dice lungo di naso, sarebbe come Pinocchio. Qui si vede che le immagini non possono essere trasportate da una cultura all'altra. Lungo di naso perché il naso è quello che si mette a fumare quando uno si arrabbia, no? Il naso è fumante, comincia diventa rosso, e quindi se è lungo mette più tempo, ecco, per arrivare alla rabbia. Questa sarebbe più o meno la spiegazione di questa espressione un po' strana che troviamo nella Bibbia. Se il naso è molto lungo, allora si arrabbia più lentamente o più tardi. Il Dio mette tempo prima di arrabbiarsi, non si arrabbia, ecco, troppo rapidamente. E poi ricco di, sì, qui si traduce, si dice come si può, benignità e fedeltà. La prima parola, beh, suppongo che coloro che hanno fatto l'ebraico conoscono questa parola, chesed, e l'altra parola è emet. La prima parola, chesed, è una di queste parole che è quasi impossibile tradurre, è quello che in una persona la spinge a fare di più del solo dovere. Cioè, nella società ci sono tanti doveri, ci sono regole da praticare, regole da osservare, cose da fare, no? C'è chi si mostra un po' più generoso, che ne fa un po' di più, ecco, no? Cioè, non è chi guarda l'orologio per sapere quando finisce l'ora del lavoro e che è già pronto a timbrare quando squilla il primo colpo della campana, ecco, no? No, sa rimanere un po' di più, fa anche una mezz'ora di più, fa le ore supplementari. Dio è così, ecco, no? Se Dio è ricco di generosità, è quello, e che sono, è una parola che si usa spesso all'interno della famiglia, ma che si usa anche nel mondo dell'alleanza. Dio, quando si tratta dell'alleanza, è molto importante questo sentimento. Persino nel mondo secolare si usa un termine simile, cioè quando un vassallo promette fedeltà al suo sovrano, deve promettere di essere fedele con questo sentimento, cioè deve amare il suo sovrano e quindi essere generoso, essere pronto ad aiutare quando è necessario, fare un po' più di quello che sarebbe un solo dovere. È un sentimento che si può tradurre con amore, no? In inglese, nella vecchia traduzione che a me piaceva tanto, della King James Version, lei si traduce steadfast love, l'amore fermo, stabile, non capriccioso, che non cambia secondo la direzione del vento o secondo l'umore, no? Steadfast, fermo, solido, stabile. E penso che la traduzione inglese renda abbastanza bene l'idea della parola ebraica. Poi Emet, beh sì, lì abbiamo l'idea della fermezza, no? Nella Emet è la parola che si traduce nel tanto con verità. E l'immagine è la roccia solida che non si muove, che non può essere distrutta, no? È la casa costruita sulla roccia, come dice il Vangelo, no? È la casa costruita sulla verità. Quindi ricco di verità, cioè di sincerità, di onestà, no? È qualcuno di cui uno si può fidare perché è solido, è fermo. Beh, è attendibile, sì. Affidabile, uno può fidarsi, quella è l'idea di Emmet, no? Che ritroviamo nella parola Amen, nella stessa radice Amen, e che si ritrova nel verbo ebraico credere, fidarsi, e di Dio si può fidare, no? È generoso, si può fidare. Qui abbiamo un bel numero di elementi che si completano, no? E che provano a dare un'idea di un Dio sul quale Israele può contare. O se è Mosè che lo dice, lui chiede a Dio di essere un Dio sul quale Israele può contare. Concludo, allora, che usa misericordia, migliaia, perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non lascia il colpevole impunito. Sì, è un Dio però che non è soltanto generoso, ma che ha anche un certo rigore. Quindi non è una specie di nonno un po' ribambinito che chiude gli occhi per tutto va bene, ci siamo buoni, ci vogliamo bene. E no, se c'è una colpa, va bene, sì. Sa perdonare, però perdonare significa anche risanare le cose, non significa soltanto chiudere gli occhi. Sì, qualcuno mi diceva, il verbo usato, come al solito, l'ebraico è una lingua non molto ricca, l'arabo è molto più ricco dell'ebraico, soprattutto l'ebraico biblico, e raramente si usa un solo termine. Qui c'è per obbligarci forse anche ad aggiustarci. Quindi ci sono diversi verbi per dire perdonare, no? Quello che si usa qui è togliere, levare, che sarebbe l'idea di levare un peso. Il peccato è come un fardello che appesantisce, no, la vita, che non permette di camminare, che non permette di correre, che rende tutto più difficile, più penoso, più difficoltoso e così via. E quindi Dio leva il peso. Ci sono altre immagini, ben evidentemente nella Bibbia, quella della guarigione anche, no? Perché il peccato è come una malattia, quella sarà l'immagine che ritroveremo spesso nel Nuovo Testamento, o una costellazione di immagini, che il peccato è una malattia è una malattia che può essere letale, e quindi perdonare significa guarire, risanare, rendere la salute. Quindi non si tratta soltanto di cancellare su un libro le cose, no, i debiti e cose del genere, no, si tratta proprio di rendere dignità alla persona, rendere coraggio, speranza alla persona, risanare, rendere la salute alla persona. Qui l'immagine non è quella, è quella del togliere, no, levare, come si leva un fardello che impedisce di camminare. Poi, in ogni modo, il peccato nell'Antico Testamento, e su questo punto il Nuovo Testamento non fa che dire le stesse cose, è quello che diminuisce la vitalità, che restringe la potenza di una persona, che impedisce di vivere in pienezza, ecco, no? Quindi l'azione del perdono è di rendere alla persona tutta la sua potenzialità, o tutte le sue potenzialità, o tutta la sua dignità, tutta la sua salute. Finisco probabilmente perché passa il tempo. Comunque, la tradizione del peccato non lascia il colpevole impunito, e chi visita l'iniquità dei padri sui figli dei figli, fino alla terza, alla quarta generazione. Questo è uno dei passi difficili. Perché i figli devono soffrire a causa delle colpe dei padri? È un po' l'esperienza dell'esilio questo, no? Perché il popolo ha peccato diverse volte e sono forse più giovani che devono soffrire a causa dei padri. E lì di nuovo nella Bibbia abbiamo diverse teorie. E Geremia da una parte, Ezechiele dall'altra parte diranno no, non è così. Ciascuno paga per le proprie colpe. D'altronde, quello che è detto qui fa parte di una certa esperienza. È vero che quando una generazione ha fatto un sacco di stupidaggini, purtroppo la generazione seguente ne paga le conseguenze, anche se non è colpevole. Sì, ne paga le conseguenze. Significa che una generazione deve stare attenta a quello che fa, no? Quello che si dice, qual è il mondo che daremo in eredità ai nostri figli. Ci saranno ancora foreste, ci saranno ancora uccelli che canteranno la primavera, oppure i nostri figli dovranno lavorare tutta la vita per pagare i nostri debiti, perché le nostre città, i nostri comuni, il nostro Stato si è indebitato talmente che una generazione, forse anche due, dovranno lavorare per pagare questi debiti. Quindi c'è una parte di verità nel quello che si dice qui, come c'è una parte di verità in quello che dice Ezechiele. Vorrei concludere brevemente, ho iniziato con una storiella, e concludo con un'altra piccola storiella, ma molto più semplice. Dio, nel suo cielo, vede tutto quello che succede sulla terra e si rende conto che i grandi personaggi danno interviste. Ma persino il Papa, no? In vita Scalfari o Gesù da Spadaro, e si fa interrogare, quindi ci sono interviste di grandi personaggi, no? Conferenze, stampe, ogni tipo. E dico, io Dio devo fare la stessa cosa, comunque non posso fare a meno di non dare almeno una conferenza stampa e una intervista. Dio invita nel suo cielo tutti i giornalisti e poi lascia libertà di fare tutte le domande che si vogliono. E fra tutte le domande che vengono dalla civiltà cattolica, l'Avvenire, l'Osservatore Romano, la Stampa, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Folio e così via, Famiglia Cristiana, il Messaggero, il Paese, così, no? C'è proprio New York Times. Alla fine c'è un giornalista che fa una domanda così, al minimo un po' provocatoria, e dice: Signore, lei esiste di tutta eternità e per tutta eternità, quindi ha un tempo infinito dietro di sé, un tempo infinito davanti a sé. Ma cosa fa? Cosa fa di tutto questo tempo? Ed io, come il vecchio monaco del pastore, prima storia, passa la mano nella sua lunga barba e risponde con un sorrisetto: perdono. Grazie tante. Ecco, abbiamo tempo per le domande. Direi soltanto una cosa: che c'è una tentazione permanente da parte nostra di entrare nella psicologia. In realtà, quando leggiamo e l'Antico e il Nuovo Testamento, su questo punto non c'è distinzione, soltanto distinzione di grado, c'è poca psicologia. Per esempio, questo si dice spesso, no? Sono pochissime le descrizioni del fisico dei personaggi. Non sappiamo, per esempio, il colore dei capelli di Gesù, neanche il colore degli occhi di Maria. Ma pochissime le descrizioni. Ne abbiamo ogni tanto quando sono importanti per il brano. Per esempio, che Esaù era peloso, mentre Giacobbe non lo era, e così via, no? Che Davide era piccolo e aveva i capelli, sì, diciamo, marroni, ma vabbè. Che Saul era molto alto, così via. Perché questo è importante per l'intreccio, per la storia. E lo stesso è vero per la descrizione della psicologia. Raramente si descrive il carattere di un personaggio. Si danno alcune caratteristiche di Noè, si danno alcune caratteristiche di Giobbe, ma anche questo è importante dal punto di vista dell'intreccio, e così via, no? Ogni tanto si dà una qualità particolare di un personaggio, una caratteristica, perché ha la sua importanza nell'azione. E penso che lo stesso valga per Dio. Cioè, non abbiamo una descrizione di Dio. Quello che troviamo nella Bibbia è il modo in cui Dio interviene nella storia. Allora, a partire da lì possiamo dire misericordioso, perché si è mostrato misericordioso. Cioè, è la misericordia in azione, non la misericordia come qualità divina, no. Il perdono è perché è il perdono di Dio in azione. Dio perdona, quindi sono verbi piuttosto che aggettivi descrittivi. L'esperienza di Dio è in quello che succede, in quello che si sperimenta, in quello che si vive, ecco. E a partire da lì possiamo ricavare qualche cosa, no? Però non c'è proprio una bel riquadro di Dio con le sue caratteristiche. Il mondo biblico è un mondo concreto, è un mondo dell'esperienza e non della speculazione. Così si rivela proprio nell'atteggiamento di Dio verso coloro che gli sono vicini, con i quali ha concluso un'alleanza con il suo popolo, e che finalmente diventa la qualità di Dio verso l'umanità nel Nuovo Testamento, no? E Gesù Cristo è proprio la prova della fedeltà, dell'impegno di Dio e la generosità di Dio che va oltre i suoi doveri di creatore, direi, no? Mandando il suo figlio per la nostra salvezza. Ci sono diverse spiegazioni, suppongo che la spiegazione della tradizione ebraica sia diversa, non da quella nostra. Io proverei piuttosto a interpretare questo all'interno del racconto biblico, all'interno del libro dell'Esodo. Come sappiamo, tutto questo è ripetuto nel libro del Deuteronomio e con più chiarezza, no? Perché si sa chi ha scritto e che, no? E esattamente che cosa ha scritto, cioè i 10 comandamenti. Qui non si sa mai se è Dio o Mosè e che cosa stava su queste tavole, no? Perché sono riprese, e allora nel capitolo 34 c'è un altro testo che non è il Decalogo, no? È molto diverso, infatti. Quindi proviamo a capire all'interno del racconto. Dio consegna a Mosè le due tavole il popolo tradisce, no? Non è fedele, e Mosè rompe le tavole in segno dell'infedeltà. Poi Dio sostituisce le prime tavole con altre tavole. E significa che Dio è capace non soltanto di giudicare, di anche sanzionare l'infedeltà, ma di ricucire la relazione con il suo popolo e di ricucire sulla stessa base. Ecco, no? Un altro testo diverso, però che ha un significato un po' simile, è nel capitolo 36 di Geremia, quando Geremia scrive un rotolo che sarà letto davanti al re, e il re prende un temperino e ogni volta che ha letto un paragrafo taglia il paragrafo e lo butta nel fuoco e li brucia. E quindi distrugge il rotolo che contiene la parola di Dio. E allora dopo Dio chiama Geremia e gli detta un altro rotolo con le stesse parole e ancora di più. Quindi il rotolo non può essere distrutto. Non può essere distrutto, perché quando è distrutto c'è qualcuno che lo riscrive sulla stessa, come dire, con l'aiuto di Dio. Dio detta di nuovo. Anche qui, no, la legge può essere distrutta perché non è stata rispettata, non è stata osservata, ma no, Dio risana la situazione e ridà la legge al popolo, ricuce la relazione con il suo popolo. Se si legge il libro dell'Esodo e uno si attiene al libro dell'Esodo, sembra che il testo sia stato cambiato. Non è più il decalogo del capitolo 20, è un testo diverso, sì, è più ampio. Innanzitutto è una domanda alla quale non c'è risposta soddisfacente. Non si sa esattamente perché Mosè non può entrare nella terra promessa. C'è un fatto: Mosè non è entrato nella terra promessa. E questo diventa un problema. Diventa un problema, lo spiego a modo mio, evidentemente, a partire dalla composizione del Pentateuco. Diventa un problema quando in Israele, in epoca tardiva, hanno creato un racconto continuo, mettendo insieme creazione, patriarchi, Giuseppe, Esodo, poi dopo Giosuè, giudici, così via. A questo punto il popolo è il popolo che discende da Abramo, Isacco e Giacobbe, che scende in Egitto. Tutto il popolo sta in Egitto. Tutto questo popolo esce dall'Egitto, fa tutto il cammino attraverso il deserto, arriva davanti al Giordano e deve attraversare il Giordano. Uno si dice: e Mosè? Beh, no. C'è lì un punto fermo della tradizione: Mosè è vissuto nel deserto, morto nel deserto. Allora, insieme, perché è morto nel deserto, non è entrato nella terra promessa? E secondo la teologia delle epoche tardive, che ritroviamo per esempio nel libro delle Cronache, c'è una causa. E se è un fatto negativo, c'è una causa negativa, quindi c'è una colpa. Chi cerca trova, e anche lì chi cerca una colpa finisce per trovarla, però non è mai la stessa. E anche noi, il famoso testo che avete in mente, che Numeri capitolo 20, del miracolo ripetuto, infatti troviamo in Esodo 17, no? La roccia, dice, il popolo ha sete, Mosè riceve l'ordine di Dio di parlare alla roccia, quindi colpisce due volte, allora lui dice doveva parlare, non doveva colpire, ha colpito anche due volte, bastava una volta, ha mancato di fede. Dice, sì, tutto vero, è tutto falso. Cioè, infine non è entrato nella terra promessa, perché la figura di Mosè è una figura legata al deserto. È una delle poche cose ferme, no, della tradizione. E allora si prova a spiegare, nel libro del Deuteronomio si dice: ho parlato troppo rapidamente, mi sono arrabbiato. Uno potrebbe dire: ma sì, ma Dio mio, il povero Mosè ha affaticato tanto, no? Ha interceduto per il popolo, sì, per una peccadilla di niente, una bagatella, pop, finito, niente terra promessa. Non c'è proporzione, no? La tradizione, persino biblica, l'ha sentito, e abbiamo un piccolo accenno qui, forse vi ricordate, capitolo 32, Mosè dice: se il popolo non può entrare, allora prende la mia vita. E secondo la tradizione rabbinica, quando nel capitolo 34 Dio dice a Mosè: adesso stai per morire, Mosè dice: ma non potrei entrare nella terra. Dio dice: sai, adesso è il momento, la tua vita per la vita del popolo. E Mosè dice: la mia vita per la vita del popolo. È la tradizione, evidentemente non è la Bibbia. Qualche traccia di questo c'è già nel libro del Deuteronomio, sì. Beh, quando ho parlato di psicologia mi sono riferito piuttosto ai testi, no? E alla letteratura biblica, che non conosce ancora la letteratura psicanalitica del Novecento. Quindi non abbiamo nella Bibbia descrizioni della personalità dei re, dei discepoli, di Gesù e di Maria. Non è che non ci sia la psicologia, c'è, no? E perciò la sua domanda è piuttosto sulla distanza di Dio, perché Dio non si manifesta, no? Ho detto, no? Quello che possiamo capire del mistero di Dio viene dalle manifestazioni di Dio in questo mondo. La risposta ve la dà anche la tradizione rabbinica: Dio è distante, come i genitori diventano più distanti con l'età, per lasciare più spazio ai figli. Quando i bambini sono piccoli, hanno bisogno di cure, di essere accuditi in ogni istante o quasi, no? Non possono essere lasciati lungo tempo da soli. E più crescono, meno hanno bisogno di presenza sentita. È quello che ci fa anche dire la Bibbia, che se Dio si mostra più distante, o se Dio sembra più distante o più assente, è perché c'è più spazio per la libertà umana. E l'umanità dovrebbe diventare più adulta, non ha più bisogno di segni sensibili della sua presenza. La stessa cosa vale per la presenza di Gesù Cristo risorto, no? Le dice l'ideale è di credere senza vedere, senza avere segni, no? Senza avere apparizioni, tutto questo. Non è più necessario. E proporrei un cammino che è proposto anche dalla Bibbia. Israele diventa Israele quando esce dall'Egitto, esce dalla schiavitù. E ritroviamo anche la stessa immagine o lo stesso linguaggio della schiavitù nel Nuovo Testamento. E la mentalità dello schiavo, del servitore. San Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, dice: abbiamo ricevuto uno spirito di figliolanza e non uno spirito di schiavitù che ci fa vivere nella paura. Abbiamo ricevuto uno spirito di figliolanza che ci fa dire padre. Quindi la mentalità del cristiano nel Nuovo Testamento, del discepolo nel Nuovo Testamento, come la mentalità del membro del popolo di Israele nell'Antico Testamento, deve essere la mentalità di un membro della famiglia. Quindi gli affari di Dio sono i nostri affari, non sono gli affari del popolo. E uno cura gli affari del padre, non di un padrone. Non sarebbe la differenza introdotta dalla parola del figlio il prodigo, no? Il primogenito che arriva quando c'è la festa che si arrabbia, dice: ti ho servito per tutti questi anni senza trasgredire un solo dei tuoi comandamenti. Non ha un padre, ha un padrone. Quindi si comporta da servo, non da figlio. Ma il padre dice: tutto quello che è mio è tuo. Tu non devi chiedere un vitello se tu vuoi un vitello grasso, se tu lo prendi. Non devi aspettare che io te lo dia perché tu lo meriti in qualche modo. No, tutto quello è nostro, no? Tu devi, puoi prendere quello che vuoi fare. È la mentalità anche della parabola dei talenti nel capitolo 25 di Matteo, no? I primi due prendono i talenti e poi li fanno fruttificare. Dico, i nostri affari e gli affari del padrone sono gli stessi affari, ecco, no? Se il padrone fa affari lo facciamo anche noi, se noi facciamo affari lo fa anche il padrone, sono soci, non sono servi. L'ultimo sì, si comporta da servo, perciò viene punito. È difficile uscire da questa mentalità, no? La mentalità del mercenario di cui parla il Vangelo di Giovanni, capitolo 10. No, noi siamo servi, siamo associati, non siamo cooperatori, facciamo parte dello stesso progetto. E anche in questo contesto bisogna capire che cosa è il perdono, la grazia, che siamo stati associati all'opera di salvezza dell'umanità. Non siamo servi, non siamo impiegati, non siamo funzionari, non che vengono a timbrare al mattino, escono la sera, tutto qua, e che non portano mai la stessa responsabilità, evidentemente, no? Ah, no, questo non tocca a me, io non ho deciso, mi è stato chiesto di fare. Direi che una volta sono andato a Firenze al Museo dell'Opera dell'Uomo, dove c'è una delle ultime, cioè, se non l'ultima, una delle ultime pietà di Michelangelo, e allora lui non l'ha finita, infatti anche l'ha distrutta in parte, e un discepolo ha rappresentato Maria Maddalena. Non so se avete in mente quella famosa pietà di Michelangelo, dove c'è dietro Nicodemo, si dice probabilmente una rappresentazione di Michelangelo stesso, e poi accanto c'è la pia Maria Maddalena, così, e dico, quella è proprio l'immagine del buon cristiano che fa il suo dovere, deve stare accanto a Gesù e pregare, e prega, ma non c'è nessun sentimento, non è quella Maria Maddalena, si vede che non è un genio come Michelangelo, non è coinvolta nella scena, ha un volto impassibile, sta lì dritta, dal punto di vista della scultura è la figura perfetta, ma non fa parte della scena. Il povero Nicodemo dietro, che non è finito, si vede che lui è distrutto da quello che sta, no? Porta il Cristo nei suoi bracci, distrutto da quello. E si può indovinare, anche se non è finita la figura, è ancora più parlante, direi, perché non è finita. E direi che è una bella immagine per dire, no? C'è chi vive, che si lascia coinvolgere ogni tanto che ne soffre, e poi chi fa il suo dovere sta lì dove sta, deve stare, e poi punto lì. E direi per il perdono è la stessa cosa, no? Non si tratta soltanto di avere conti pari, amici buoni, no, è proprio quello che si diceva della la radice ebraica Chesed. E chi prende le iniziative, che non chiede, non aspetta gli ordini per sapere cosa fare, va a chiedere che cosa si deve fare, si chiede che cosa fare, un po' come le famose fanciulle stolte e le fanciulle sagge. Le fanciulle sagge si sono chieste prima di partire: ma quanto tempo durerà, quanto olio dobbiamo prendere? Gli altri hanno fatto il loro dovere. Bisogna andare con lampade e prendere olio. Hanno preso le lampade, hanno preso l'olio. Non bastava, perché non ho previsto, ma non ci è stato chiesto di prevedere. E se veniamo puniti andiamo a allenarci al sindacato, no? Sono due posizioni, anche nel Nuovo Testamento sono spesso confrontate, c'è spesso un contrasto, e quello che dice il Vangelo, non siamo schiavi, non siamo servi, non siamo serve, siamo figli, e quindi l'atteggiamento è diverso, siamo a casa nostra, è casa nostra, questo mondo è casa nostra. Lei ritraduce nel suo linguaggio quello che ho provato malamente a spiegare durante tutta la giornata, cioè che se Dio si manifesta in questo mondo, è nel nostro mondo, quindi entra nel nostro spazio e nella dimensione temporale della nostra vita, e non possiamo estrapolare troppo, ecco, no? Perché lì non abbiamo più elementi sufficienti per poter pensare in modo corretto e rigoroso. Quindi tutto quello che diciamo di Dio non viene che da una certa esperienza che facciamo poco a poco e progressiva, e quello che è l'importante di vedere che è un processo continuo, non sempre lineare, spesso non lineare, che porta frutti dopo un certo tempo. Non si dice vedere, è Deuteronomio 34, 10 a 12, si dice Dio conosce Mosè faccia a faccia.
Ah, non vede.
Non vede. Conosce, è Dio, non Mosè. Il soggetto è Dio. Dio conosce Mosè faccia a faccia. E nel libro dei Numeri, capitolo 12, si dice che Dio parla a Mosè bocca a bocca. Significa che il contatto fra Dio e Mosè è diretto, non ci sono ostacoli, non ci sono mediazioni, è immediato. Questo crea tanti problemi nel Nuovo Testamento, ecco, no? Allora, chi è Gesù Cristo? Se la relazione fra Gesù Cristo e Dio è superiore o non è superiore a quella di Mosè? Perché quella di Mosè è già proprio una relazione immediata, no? Senza mediazioni. E perché si dice questo di nuovo? È funzionale che cosa? A tutto quello che ha detto Mosè, tutta la tradizione mosaica, che così è superiore a tutto il resto di quello che si trova nella Bibbia, e perciò la Torah ha un valore superiore a tutto il resto, perché lì Dio parla bocca a bocca, Dio conosce Mosè faccia a faccia, quello che non si può dire di nessun altro personaggio, di nessun altro profeta. Nel capitolo 12 si dice chiaramente, quando parlo ai profeti è tramite sogni o enigmi, mentre con Mosè non è così, quindi è una qualità diversa di rivelazione, che si conclude con la morte di Mosè, che si conclude quindi con la fine del Pentateuco. Anche si può dire certamente che Dio è inaccessibile, e lo ripete anche il Nuovo Testamento, Dio nessuno l'ha mai visto, salvo il Figlio di Dio. Quindi se volete vedere Dio bisogna guardare Gesù Cristo, quindi è soltanto nell'umanità che si trova Dio. Non c'è via diretta, via di accesso diretta a Dio, salvo attraverso la mediazione umana. E la mediazione in questo mondo, sì, stessa cosa. L'altra via è chiusa, è inutile. Ma di nuovo è Dio che parla, che Dio che parla, è la stessa cosa di quello che troviamo nel libro il libro del Deuteronomio, no? Parlava con Mosè faccia a faccia, parlava, non si tratta di vedere e parlare, quindi la comunicazione fra Dio e Mosè è immediata, diretta, Quindi tutto quello che dice Mosè viene direttamente da Dio, e ogni parola ripetuta da Mosè è di origine controllata. Che viene direttamente da Dio, non ci sono mediazioni intermediarie. È la stessa cosa questo, parlava faccia a faccia, non vedeva. Soltanto nel capitolo 12 del libro dei numeri si dice vedeva la forma di Dio, era vicino, ma non si diceva vedeva Dio, la forma di Dio. Rispondo con una storiella. Era un vecchio rabbino, c'era la scuola, e spiegava ecco, no, presenza di Dio. E qualcuno ha fatto una domanda simile alla sua, dicendo: ma Dio parlava ad Abramo, Isacco, Giacobbe, parlava tanto a Mosè, no? Parlava ai profeti. Quindi si sapeva dove era, no? E poi sì. E adesso era un bravo studente, gli ha fatto questa domanda: ma Dio stava anche nel Tempio, Dio stava sul Monte Sinai, no? Dio stava nella tenda con il suo popolo, e dove è Dio adesso? E lui ha risposto: Dio si trova lì dove se lo lascia entrare. Questi testi biblici ci aprono le porte. Se Dio è presente nell'umanità, è sempre più presente nell'umanità, è ancora presente nell'umanità. No, prenderei un esempio molto semplice, no? Nel capitolo 18 del libro della Genesi Dio appare ad Abramo. Abramo vede tre uomini, e in tutto il testo da nessuna parte si dice che Abramo abbia riconosciuto Dio. Lui riceve tre uomini, e soltanto il testo, nel modo di raccontare, che fa capire che è Dio. Dio, allora, uno dei tre, i tre, non si sa mai, ecco, no? Si rimane molto vago. Significa molto semplicemente che questi tre uomini che passano lì un giorno qualsiasi e che sono ricevuti bene, sono Dio. Quindi ogni ospite, ogni visitatore potrebbe essere Dio che passa. Sì, ci si parla della Chiesa, non solo la Trinità, anche nelle icone, no? Rappresenta proprio questa scena. Sì, Dio passa, ma non siamo sempre capaci di lasciarlo entrare o di vederlo, o di riconoscerlo. È la stessa cosa nei racconti sulla risurrezione, l'apparizione di Gesù, no? Due camminano e Gesù cammina con loro. Significa dove due discepoli camminano, Gesù cammina con loro, ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Il Cristo risorto cammina dove i discepoli camminano, ma non tutti riescono a riconoscerlo. Ci sarà una seduta sul Nuovo Testamento, se non sbaglio, però non vorrei anticipare, no? E non è il mio compito comunque spiegare. Prima di tutto ho parlato di tre capitoli del libro dell'Esodo, no? Sulla misericordia nell'Antico Testamento c'è di più, e se venite ad ascoltare Luca Mazzinghi e Rosana Virgili avrete altri aspetti qui. L'Antico Testamento è un mondo, è una foresta, è una giungla ogni tanto. Quindi c'è di tutto e di più, come la RAI. Ci sono tanti aspetti. Il Nuovo Testamento approfondisce un elemento, a mio parere, allora, lo dico in poche parole perché di nuovo lì ci sarebbe tantissimo da dire, e di dire che qualcosa che si ritrova nell'Antico Testamento, comunque il fondamento della comunità cristiana è il perdono, no? La capacità di perdonare, perché è fondata sul perdono di Dio in Gesù Cristo, e questo si rivela non soltanto nella vita ma anche nella morte e al di là della morte. Cioè Gesù ha vissuto questo mistero fino nella morte, fino a morire per questo, fino a dare la propria vita. C'è un po' di quello nell'Antico Testamento, non a questo punto. E questo mistero è il mistero che permette di superare tutti gli ostacoli, tutto quello che ci impedisce di vivere in pienezza, persino l'esperienza della morte. Di nuovo, il nome Gesù è identico a un nome che si trova nell'Antico Testamento e che è Giosuè. È lo stesso, significa Dio salva. Quindi Mosè è chi conduce il popolo fino al Giordano e Giosuè, Gesù, è chi fa attraversare il Giordano e fa entrare nella terra promessa, che nel Nuovo Testamento si chiama il Regno dei Cieli, il Regno di Dio, la vita eterna. Quindi Gesù non si sostituisce a Mosè, ma completa la sua opera. Quello che Mosè non ha potuto fare, cioè entrare nella terra promessa, lo fa Gesù, Giosuè. Perciò il Vangelo inizia sulle sponde del Giordano, col battesimo di Gesù. È lì che inizia, come lì inizia la missione di Gesù. Sì, perché Abramo viene prima, questa è la vecchia regola, la vecchia legge, quello che è più antico è sempre più importante, no? È Luca 5,39, il vecchio è sempre migliore. Ma Paolo non critica la legge, Paolo se la prende con l'interpretazione della legge del fatta al suo tempo da piccoli cerchi di farisei, di ebrei. Non se la prende né con il popolo ebraico né con la legge del popolo ebraico, ma con l'interpretazione restrittiva e direi anche da bottegaio, ecco. Do des, no? Se faccio quello, se non faccio, non posso. Se sono un membro del popolo di Israele va bene, se non lo sono, aiuti via, no? Dove si calcola tutto, no? Dall'ultimo centesimo, questo non va. È vero che su questo punto ci sono anche diverse interpretazioni e diversi testi e diverse prospettive. È vero che lui vede, dice che vede Dio, no? Ma l'orlo del mantello riempiva il tempio. Quindi si vede Dio è immenso, no? Molto più grande di questo. Che soltanto l'orlo del mantello basta per riempire tutto. Quindi che cosa ha visto? L'ultima cosa che posso dire è che il verbo vedere in ebraico significa fare l'esperienza di, non significa soltanto guardare, avere un'esperienza visiva, no? Altri tipi di esperienza, anche si dice ogni tanto vedere il suono, cioè sperimentare il suono, no? Quindi, qualche sfumatura, ecco, non è una visione piena come si potrebbe ogni tanto pensare. Prego.